Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Il cinema di Pierpaolo Pasolini. Il cinema di Pierpaolo Pasolini è un cinema neorealista, diciamo filtrato attraverso il suo intelletto, le sue conoscenze culturali che erano vastissime e tutta la frequentazione che aveva Pasolini in ambito letterario e poetico. È un cinema di stampo neorealista, ma si discosta totalmente dal neorealismo creato da De Sica con Ladri di biciclette e da altri registi importanti del dopoguerra italiano che raccontavano le vicende umane, le tragedie umane, la sofferenza di un'Italia che faticosamente si stava riprendendo dalle rovine della guerra, dai dolori, da tutto ciò che la guerra aveva comportato in tutti i sensi. Perché Pasolini non si allinea del tutto, almeno col neorealismo? Pasolini è un neorealista, ma lo è in maniera diversa da come intendeva il neorealismo Vittorio De Sica. Vittorio De Sica è un sentimentale. Sembra un paradosso, no? Perché comunque Pasolini come poeta doveva contenere in sé una sostanza, un substrato di carattere sentimentale, emozionale. Certo che lo conteneva, ma se ne discosta totalmente quando decide di intraprendere la strada del cinema come mezzo espressivo, proprio un mezzo espressivo che lo discostasse, che lo allontanasse dalla letteratura, dalla poesia, da quel contenitore di emozioni che è appunto la pagina scritta, la poesia, il racconto. E l'oggetto dei suoi film penetra come una sciabola, come un coltello acuminato dentro alla realtà, ed è neorealismo, ma è un neorealismo, se vogliamo, di carattere brechtiano. Perché di carattere brechtiano? Beh, Brecht sosteneva che, ed era un politico Brecht, no? Un politico comunista, un marxista, uno che sosteneva le teorie, le tesi del socialismo, del comunismo a spada tratta, convinto, ma sosteneva che per poter insegnare alla gente a pensare in maniera allargata sul sociale e quindi marxista, e per poter insegnare alla gente la solidarietà umana, il dolore e la sofferenza dei diseredati, dei poveri, della gente umile, bisognava non coinvolgerla emozionalmente. È un discorso molto complicato, lo so, me ne rendo conto. Cercheremo di riassumerlo in quattro parole perché è impossibile, altrimenti non si capisce qual è il punto di partenza di Pasolini, qual è l'incitamento che Pasolini vuole dare attraverso il suo cinema, ma non si capisce neanche perché Pasolini non sia un neorealista al seguito del neorealismo italiano, che era un cinema che cercava di emozionare la gente, di farla riflettere facendola piangere. No, Pasolini vuole che la gente ragioni, come Brecht intendeva nel suo teatro, chiamato anche teatro didascalico o straniato, intendeva che la gente ragionasse in maniera fredda, in maniera assolutamente non emozionale, perché l'emozione, secondo Brecht, fuorvia. Lo spettatore che si emoziona, che piange, che scarica il suo dolore, il suo dispiacere, la sua sofferenza guardando sul palcoscenico muoversi personaggi disperati, esce che ha scaricato questa potenzialità praticamente nell'emozione che ha provato stando dentro alla sala teatrale o cinematografica, e quindi esce pulito, non ragiona più, non riflette più. È una teoria, cari amici ascoltatori. Io sinceramente non sono del tutto d'accordo. Io penso che emozione, razionalità, pensiero razionale, pensiero emozionale siano un tutt'uno, no? Siano un corpo, una pianta che ha in comune un'identica radice. Il pensiero umano si compone di razionalità, di analisi e anche di sentimenti, quindi perché dover dissociare le due cose? Però, siccome Brecht viene da un'esperienza politica molto stretta, molto che lo avvince tanto, no? Che lo avvince al punto di creare un teatro che poi rimarrà nella storia, proprio definito teatro straniato o teatro didascalico, il teatro dove si enunciano delle verità, che sono delle verità politiche, delle verità sociali, al di là del coinvolgimento emozionale. Poi naturalmente tutto questo viene contraddetto, sicuramente almeno in Italia non avevamo probabilmente gli attori adatti a questo tipo di funzione, a questo tipo di messa in scena. Gli attori italiani erano attori di medesimazione, erano grandi attori, grandissimi attori negli anni 50, parliamo negli anni 50, negli anni 60, insomma erano grandissimi attori, ma tutti attori di immedesimazione, profondamente immedesimati. No, non c'era un attore che potesse sostenere il ruolo che pretendeva Brecht, estraniandosi, enunciando, gridando una realtà, una verità che non contenesse un sentimento. Non esisteva. E quindi alla fine sia i registi, grandissimi registi italiani di quegli anni, no? Squarzina, Streller, eccetera, hanno dovuto capitolare al fatto che non avrebbero potuto realizzare un teatro straniato, un teatro didascalico, con attori del calibro di Lina Volonghi. Ora mi viene in mente Lina Volonghi, ma insomma sono stati un'infinità gli attori che poi hanno collaborato con Streller, con Squarzina, alle messe in scena del teatro brechtiano. E il teatro brechtiano ha occupato tutta una fascia di tempo abbastanza lunga, che va dagli anni 50 agli anni 60-70, si allunga fino quasi a lambire quasi il nuovo millennio. Un teatro importante, sicuramente, che rompe gli schemi, sicuramente, che parla di gente, che analizza i problemi della gente povera, dei poveri, e quindi Pasolini si rifà. Pasolini però è più, riesce meglio ad addentrarsi nel cinema attraverso l'insegnamento brechtiano, perché il suo cinema, almeno quello degli inizi, una parte diciamo del suo cinema, insomma non tutto, si rifà completamente al genere didascalico o straniato, proponendoci personaggi che non hanno, che non vogliono, che non hanno la pretesa di emozionare, di far piangere il pubblico, ma che vogliono mostrare la loro miseria, la loro precarietà così com'è, senza mezzi toni, senza sinfonie, senza la lacrima. Naturalmente, abbiamo già detto, Pasolini ama Bach, però inserisce la musica di Bach, la musica sacra, perché secondo Pasolini la sofferenza umana, la sofferenza dei miserabili, diciamolo pure, dei miserabili, di victoruggiana memoria, contiene qualcosa di sacro, di sacrale. Ricordiamo il cinema di Pasolini, il secondo film di Pasolini, 1962, Mamma Roma. Sentiamo dalla voce stessa, ma cioè da quello che Pasolini ha lasciato scritto, in realtà la voce stessa di Pasolini che commenta il suo film Mamma Roma. Dice Pasolini: Mamma Roma ha esplicitamente, in maniera sia pure rozza, primitiva, come può far lei, una certa problematica morale che le si sviluppa per gradi. In principio questa sua angoscia mortale, che condivide con Accattone, questa sua allegria senza storia, ed è anche questo un'altra somiglianza con Accattone, ma c'è già in lei qualcosa dell'altro mondo, cioè del nostro mondo borghese, in altre parole, un ideale piccolo borghese. Sono parole dello stesso Pasolini, riferite al film, al suo secondo film, Mamma Roma. Ricordiamo Anna Magnani. Chi poteva essere Mamma Roma se non Anna Magnani? Ma Anna Magnani era un'attrice di grande levatura artistica, conosciuta praticamente in tutto il mondo, che aveva girato film anche in America. E quindi come si poteva permettere un regista ancora al suo secondo film e non ancora così acclamato dalle platee cinematografiche permettere a un'attrice di questa levatura? Beh, questo probabilmente è dovuto al fatto che Pasolini godeva nell'ambiente artistico romano di una tale popolarità ed era talmente stimato come scrittore che una donna della sensibilità di Anna Magnani non avrebbe potuto rifiutare di partecipare a un suo film, anzi di esserne protagonista. E poi la Magnani, lei stessa, come poteva pensare che un'altra attrice potesse incarnare Roma? Mamma Roma, la Roma dei proletari, la Roma dei poveracci, la vera Roma, la Roma delle borgate. E infatti, dice la critica, il film gode della stessa ambientazione borgatara di Accattone, ma la protagonista è una donna, appunto Anna Magnani, nei panni di una prostituta romana che vuole cambiare vita per dedicarsi al figlio Ettore. Parlando del film, la grande attrice, reduce dall'Oscar, pensate, era reduce da un Oscar, quell'Oscar della rosa tatuata sicuramente, lei disse: sono molto affezionata ai personaggi di Roma città aperta e la rosa tatuata, ma se non sbaglio credo che questo sia il personaggio più grosso che ho mai interpretato sinora, perché è Mamma Roma, perché lei incarna Roma. E lasciatemelo dire da una persona che comunque è affezionata a Roma, perché Roma ha vissuto gli anni più interessanti della sua vita. Io stesso, Roma ha un sapore, un odore, aveva almeno in quegli anni, anni 70 i miei, un odore, un sapore particolare. Girando per Roma di notte si respirava qualcosa che è molto particolare e che molto difficilmente si può riscontrare in altre città. La nostra storia, proprio le nostre origini. Roma ha qualcosa di magico. Pensate, la Magnani, come poteva pensare lei che un'altra attrice potesse incarnare Roma? Lei che era Roma, e questo sia detto senza retorica naturalmente. Abbiamo parlato di Bertolt Brecht come, diciamo, maestro e riferimento per il cinema di Pasolini, ma poi, parlando di Anna Magnani e ricordando Anna Magnani, che è un'attrice talmente italiana, che fa parte talmente della cultura italiana e di quella italianità così tipica, della parte migliore, se vogliamo, poi, della italianità, cioè l'aspetto emozionale, il coinvolgimento, la passionalità, ecco, la passionalità italiana. Cosa c'entra con Brecht, che è tedesco, e con questo suo modo nordico di concepire il messaggio teatrale e quindi concatenato al messaggio politico? Questo è un compromesso, certamente, sicuramente un compromesso. L'abbiamo già detto, è un compromesso che accettò Squarzina, grande regista teatrale. Streller non se ne parla. Streller rimane il teatro per l'Italia. Dopo Streller e Squarzina, probabilmente, e qualcun altro, pochi altri, il teatro italiano si è fermato, si è arenato, come si è arenata grande parte della cultura artistica di questa nostra nazione, che risente purtroppo di un mutamento dovuto all'avvento invadente, allo stravolgimento invadente della tecnologia e anche al rimbecillimento, purtroppo, di una cultura che non tiene più conto di quelle che sono le origini e le vere radici alle quali si dovrebbe sempre fare riferimento, e che invece vengono troppo spesso dimenticate. Mamma Roma, Anna Magnani, abbiamo avuto modo di ricordare questa grande gattara. Gattara, Anna Magnani era una gattara, e anche questo è un aspetto estremamente umano che la definisce. E non so se fosse una leggenda o se corrispondesse a qualche verità quello che mi si raccontava ai tempi dell'Accademia, quando Anna Magnani era ancora in vita. La Anna Magnani, chi la voleva vedere di notte, doveva farsi un giro a Piazza Argentina, perché lei, col suo fagotto di cibo, portava da mangiare ai gatti che vivevano e che avevano alloggio e casa in mezzo ai ruderi dell'antica Roma, in mezzo ai marmi, in mezzo a ciò che rimaneva di quella piazza romana dell'antica Roma, a quel tempo abitata dai gatti, ai quali Anna Magnani di notte portava il cibo. qui Pasolini racconta sempre gli umili e gli emarginati, sono questi i suoi soggetti e sono i soggetti anche di questa ricotta. Non a caso tutte le comparse, i generici figuranti del film, film nel film, la cui storia viene narrata, la passione di Cristo, sono dei sottoproletari, ma compare anche, come in Mamma Roma, la borghesia, la cosiddetta borghesia. Ora questa ricotta viene sequestrata, pensate, il giorno stesso della sua uscita, pensate, con l'imputazione di vilipendio alla religione di Stato, e vengono apportati anche dei tagli. Cioè qui, nei confronti di questo grande uomo di cultura, di questo grande artista, si compiono degli atti veramente iniqui, no? Cioè, si sequestra la pellicola, ma sono cose che non stanno né in cielo né in terra, riferite a un uomo come Pasolini. Ma dice, vilipendio alla religione di Stato. Qual è la religione di Stato? Ogni persona, ognuno, ogni essere umano ha la sua religione. Non c'è e non ci deve essere, scusate, cari amici ascoltatori, queste mie, chiamateli, sono vaneggiamenti, chiamateli vaneggiamenti, però secondo me non c'è e non ci deve essere una religione di Stato. La religione è qualcosa di talmente intimo, personale, che appartiene a noi, è solo a noi, e lo Stato con la religione non c'entra nulla. Vengono apportati i tagli, appunto, alla pellicola nel maggio del 1964, la Corte d'Appello di Roma, figurarsi, si è mossa la Corte d'Appello di Roma, accoglie il ricorso di Pasolini. Pasolini era costretto a fare ricorso per difendere la sua arte, la sua creatività. Viene assolto, come sempre, dalla vigliaccheria, comunque, di chi poi sporge denunce, taglia e oscura e poi si pente perché si rende conto di avere commesso un'azione assolutamente antidemocratica. E viene assolto sempre il regista perché il fatto non costituisce reato. Quale fatto? Andiamo a rivedere questo film. Ora è difficile anche da trovare questo cinema, però con un po' di buona volontà chi vuole può cercarlo su internet. Il film si intitola La ricotta, è del 1963, ha subito tagli e censure. Ecco, sarebbe comunque da rivedere anche per rendersi conto di quella che era l'Italia di allora, ma di quella che è l'Italia di oggi, perché purtroppo di forbici che tagliano e che cercano di censurare, di tappare la bocca, di oscurare il pensiero, sono questioni che sono molto attuali, purtroppo, e non è cambiato nulla da allora. Ascoltiamo Bach, i concerti brandeburghesi di Bach, che Pasolini amava. Facciamogli questo omaggio, ascoltiamo Bach, che era il suo compositore preferito. E siamo al Vangelo secondo Matteo. Il film è del 1964. Dice Pasolini: l'ho trovato Cristo, l'ho rappresentato. Mi manca qualcosa, ma questa mancanza non mi dà dolore. Manca sempre qualcosa, c'è un vuoto in ogni mio intuire. Ed è volgare questo non essere completo, è volgare. Ma mai fu così volgare come questa ansia, questo non avere Cristo. Sono le sue parole, sono parole sue riferite al Vangelo secondo Matteo. Ora che Pasolini sentisse, avvertisse in sé la mancanza di una fede precisa, che non fosse quella fede che ci vorrebbero imporre da bambini, no? Quella figura di Cristo falsificata dalla Chiesa cattolica. Oh, censuratemi pure, non mi importa. Chiuderò il programma, non me ne frega nulla. Non vivo di questo. Ma quella figura di Cristo, che era una falsificazione storica, culturale, che ci volevano imporre da bambini, mamma mia, di questo Pasolini sentiva la mancanza, e per questo Pasolini ricrea, ispirandosi al Vangelo di Matteo, che lui ritiene quello più aderente alla vera vicenda del Cristo, ricrea lui in cinema una figura di Cristo che è tutto meno che quello raccontato dai preti, dalla Chiesa cattolica. Il Vangelo secondo Matteo è un film incentrato sulla vita di Gesù, come è descritta nel Vangelo appunto secondo Matteo, e interpretato il film da attori non professionisti che si alternano ai tanti amici del regista che parteciparono alle riprese, fra i sassi di Matera, tra cui Natalia Ginzburg, Alfonso Gatto ed Enzo Siciliano. Sono gli amici di Pasolini, i più stretti amici di Pasolini, che gli danno un aiuto, una mano, perché ovviamente Pasolini non si poteva permettere in quel periodo di scritturare attori di grande calibro. Ma poi a che servivano gli attori di grande calibro se poi questo film alla fine, fatto, realizzato con attori non professionisti, presi dagli amici, presi tra gli amici e non tra gli amici, è risultato poi alla fine un capolavoro, no? Matera, non si poteva andare in Palestina, era impossibile trasferire una troupe in Palestina perché ci volevano una marea di soldi, e quindi il film si gira a Matera. C'è anche Alfonso Gatto, l'abbiamo detto tante volte, anche Enzo Siciliano, grande critico letterario. Nel cast figura anche Ninetto Davoli, che è al suo debutto, e pensate, la madre di Pasolini, Susanna, che interpreta la Madonna anziana. La figura di Cristo fu affidata al catalano Enric Irazoqui, scusate se la dizione non è giusta, che era un sindacalista 19enne in Italia per cercare appoggi alla lotta contro il regime franchista. Ecco, il Vangelo secondo Matteo. Ci sarebbe tanto da soffermarci su questa scelta che fece Pasolini nel 1964. Perché girare un film sulla storia di Cristo, lui che era un agnostico, era comunque un marxista, cioè non apparteneva alla religione? Ma io penso che la risposta sia molto semplice, cioè il Vangelo secondo Matteo è un film rivoluzionario, chiaramente, no? Perché dà una visione, crea una visione, impone, diciamo pure anche impone, una visione del Cristo che è assolutamente laica e personale. Cioè, come dire, cosa ha voluto dire Pasolini con questo film? Cristo appartiene a tutti noi, è una figura rappresentativa della religione, del senso universalmente trasversale, no? Che attraversa tutti gli uomini della religione. La religione in senso cosmico, in senso universale, non è un vostro possesso, dice Pasolini, non è un possesso vostro, della vostra Chiesa, ma è una nostra conquista. Noi lo riconosciamo, lo vogliamo, lo accettiamo e lo prendiamo ad esempio perché lo abbiamo scelto noi come esempio di socialità, di senso sociale, di volontà di unire gli uomini in un contesto comune e rivoluzionario. Badate bene, amici, non la uso a caso questa parola, rivoluzionario, che non è quello della religione cattolica, ma è quello di tutti gli uomini. Cristo è quindi l'emblema di tutti noi, di tutti quelli che soffrono, di tutti quelli che patiscono le angherie e i soprusi della borghesia, dell'alta borghesia, delle oligarchie, delle ricchezze spampanate, gettate sfacciatamente sulla faccia dei poveri e ai quali i poveri chiedono bisognosamente di essere aiutati. Il Vangelo secondo Matteo viene definito il più bel film su Gesù di tutti i tempi. Beh, sono state fatte poi altre opere importantissime su Gesù, sul martirio, sulla morte, sul sacrificio di questo uomo. Sarebbe estremamente lungo e non abbiamo il tempo proprio per poterci soffermare più di quel tanto su questi argomenti, perché sono argomenti vastissimi, insomma. Di Gesù si è occupata tanta cinematografia, no? E quindi come faremmo noi a condensare in pochi minuti una storia cinematografica che è praticamente illimitata, no? Infinita. Uccellacci e uccellini è del 1966 e rappresenta una evoluzione nella cinematografia pasoliniana, perché è più un film fantastico, surreale, che comunque include, ingloba ancora la ideologia marxista e la ideologia materialista del Pasolini dei primi film, no? di Accattone, di Mamma Roma, eccetera, ma stravolge già il suo linguaggio. Pasolini è già alla ricerca di un linguaggio nuovo, cinematograficamente parlando. Dice: non ha mai messo al mondo un film così disarmato, vulnerabile, fragile e delicato come Uccellacci e Uccellini. Non solo non assomiglia ai miei film precedenti, ma non assomiglia ad alcun altro film. Non parlo della sua originalità, sarebbe stupidamente presuntuoso, ma della sua formula, che è quella della favola col suo senso nascosto. Ecco, qui Pasolini confessa che fa un film, realizza un film diverso dai suoi film precedenti, alla ricerca di un linguaggio. Si sta in qualche maniera incanalando di più sulla trama felliniana, cioè del cinema fantastico, fantasioso, del cinema simbolico, emblematico di un mondo, di una visione del mondo più favoleggiata, più onirica, insomma più vicina a quel mondo felliniano che era stato in qualche maniera ripudiato proprio da Fellini, e invece poi alla fine c'è come una sorta di congiunzione, no? Questi sono i misteri dell'arte, no? Del pensiero artistico, insomma, no? E di cosa parla questo film? Un corvo guida padre e figlio in un surreale viaggio nella campagna romana e nella storia. Per la sua favola Pasolini mette insieme attori presi dalla strada e senza esperienza recitativa, i mostri sacri della cinematografia, come Totò al suo ultimo film. I titoli di testa sono cantati da Domenico Modugno. Ecco, qui abbiamo un Pasolini che finisce per cadere, secondo me, nel calderone della commerciabilità, no? Mettere Totò, che è un personaggio e un attore assolutamente commerciabile, che ha fruttato al cinema italiano miliardi per la sua capacità di improvvisazione, per la sua maschera particolare, e Domenico Modugno, che insomma sappiamo che pur essendo un grande artista non era certo un artista emarginato, ma era un artista di primo ordine. Ecco che qui il viaggio cinematografico di Pasolini si discosta un po' dalle sue origini, che sono le più genuine, le più vere, quelle di Accattone, quelle di Mamma Roma. Già con Mamma Roma si arriva alla grande attrice Anna Magnani, ma qui Anna Magnani è giustificata dal fatto che Anna Magnani incarna Roma mentre Totò non incarna un bel nulla se non un comico di grande successo e di grande commerciabilità per quell'epoca. E poi dobbiamo scorrere un po' perché il tempo ci è tiranno, nel 67, nel 1967 abbiamo un Pasolini che cerca nel mito greco, nei tragici greci, nella tragicità greca, e insomma in quel mito particolare che poi si è dipanato e si è, coi suoi tentacoli, infiltrato nella cultura occidentale in maniera, diciamo, prepotente e prevaricante, che è proprio la grecità, la cultura greca, e di Porè, cosa c'è di più emblematico per la cultura, se non rifarsi a Edipo, no? Edipo Re è entrato anche nella psicologia. Edipo, la figura edipica, è entrata nella psicologia proprio formale, nella psicologia freudiana, diciamo, nel consesso più riconosciuto e più importante per ciò che riguarda la traccia del pensiero psicologico occidentale, Edipo, il complesso edipico si dice così, cioè quello che si vuole ascrivere all'amore, agli amori che avvengono tra i figli e i genitori di vario sesso e che portano poi a delle discrasie nella vita delle persone, complesso edipico che Freud racconta e traccia e elargisce, diciamo, come concetto primario in tutta la sua psicologia. Il film è una proiezione in parte autobiografica, dice Pasolini: ho girato il prologo in Lombardia per evocare la mia infanzia in Friuli, dove mio padre è stato ufficiale, e l'epilogo, o piuttosto il ritorno di Edipo poeta, a Bologna, dove ho cominciato a scrivere poesie. Lì mi sono trovato integrato nella società borghese. Allora credevo di essere un poeta di questo mondo, come se questo mondo fosse stato assoluto, unico, come se le divisioni di classe non fossero mai esistite. Credevo nell'assolutezza del mondo borghese. Con il disincanto, Edipo fugge dunque il mondo borghese e affonda sempre più nel mondo popolare dei lavoratori. Egli canta non più per la borghesia, ma per la classe degli sfruttati. Da qui questo lungo itinerario verso le fabbriche, dove l'attende un altro disincanto, probabilmente. Ecco che qui Pasolini assembla la cultura dei tragici, della tragicità greca, col mondo proletario, della miseria, e subisce qui Pasolini ancora un ritorno e una trasformazione alle sue origini, quelle di marxista che non l'hanno comunque mai abbandonato. Purtroppo sarebbe molto bello, cari amici ascoltatori, poterci soffermare ancora sul cinema di Pasolini, su questo uomo, su questa figura di artista così importante. È rimasto legato a un periodo della nostra storia, della storia dell'Italia, ricco di fermenti, ricco di angosce, diciamolo pure, che preludevano poi a una trasformazione che ancora non per tutti noi era intuita, ma che sarebbe stata la realtà poi del nuovo millennio, che spazzava via tutte le illusioni della giustizia sociale, no? Abbiamo visto un partito comunista che non solo ha gettato la spugna, perché sarebbe quello il minimo, ma che ha tradito gli ideali su cui era fondato, era basato, e che continua bellamente a tradire le sue origini, nonostante che comunque la radice, anche diciamo di carattere di sostentamento, no? Derivi da un'epoca lontana, e da una cultura, da una metamorfosi di pensiero che ha ridotto quello che anche lo stesso Pasolini pensava essere un momento e uno stato rivoluzionario, sia per la cultura che per l'arte e che per la politica, a un brandello stracciato, no? Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta sfumando e non possiamo approfondire ulteriormente questo tipo di analisi, che poi è il pensiero stesso, è stato il pensiero stesso di Pasolini, le sue delusioni e il suo disamore, che lui racconta abbondantemente nelle sue trame, nei suoi film e nella sua letteratura. Dobbiamo continuare la traccia dei suoi film con Teorema del 1968, che è un film interessante perché in Teorema c'è anche il Pasolini e soprattutto il Pasolini letterato, il Pasolini dei suoi scritti, dei suoi racconti, delle sue poesie. Dice Pasolini: avevo già cominciato a elaborarla come tragedia, come dramma in versi. Poi ho sentito che l'amore tra questo visitatore divino e questi personaggi borghesi era molto più bello se silenzioso. Questa idea mi ha fatto pensare che allora forse era meglio farne un film, ma mi sembrava che come film fosse irrealizzabile, e in un primo momento ho buttato giù un racconto che è rimasto molto schematico e nella prima stesura molto rozzo. Poi l'ho elaborato come sceneggiatura e contemporaneamente ho anche modificato questo primo canovaccio di appunti, che è diventato un'opera letteraria abbastanza autonoma. Ecco, questo è quello che è il commento di Pasolini al film Teorema, che tra l'altro è uno dei film più interessanti proprio per questa sua connessione, no? Per questa connessione col pensiero di Pasolini letterato, Pasolini scrittore e Pasolini cineasta che si esprime con immagini. Quindi questo sarebbe un film da rivedere oggi con molto interesse, cercarlo e rivederlo, perché Teorema è secondo me una delle opere più complesse ma anche più interessanti del Pasolini, sia del Pasolini scrittore che del Pasolini cineasta, del Pasolini regista. Dice la critica: alla versione cinematografica di Teorema seguì quella in forma di romanzo. Ecco, appunto, vedete, Teorema appare in varie dimensioni espressive, artistiche, no? Appare anche come romanzo. Scritto questo romanzo durante la lavorazione del film, quindi mentre Pasolini girava le immagini del film Teorema, scriveva anche un canovaccio che poi è diventato un romanzo. Provocatorio e profetico, il film narra la vita di una famiglia borghese che viene sconvolta dall'arrivo di un misterioso ospite senza nome. Il 13 settembre 1968, tanto per cambiare, la Procura della Repubblica di Roma dispone la messa al bando di Teorema per oscenità, ma il Tribunale di Venezia discolpò il grande intellettuale perché il fatto non costituisce reato. Dal momento che lo sconvolgimento che Teorema provoca non è affatto di tipo sessuale, è essenzialmente ideologico e mistico, trattandosi incontestabilmente di un'opera d'arte, teorema non può essere sospettato di oscenità, ma l'accusa di oscenità era certamente una scusa per tranciare con quelle forbici, no, taglienti, appuntite, le opere degli artisti, dei registi, degli scrittori, che infastidivano enormemente il sistema di allora. Figurarsi quanto siamo cresciuti in fatto di democrazia e di libertà di pensiero. Dobbiamo correre, cari amici ascoltatori, il tempo a nostra disposizione è abbondantemente scaduto. Segue a Teorema Porcile del 1969. In Porcile Pasolini esprime tutta la sua ormai disperata sfiducia nella società, nella politica, in tutto. Un Pasolini che diventa anarchico, no? Che poi non crede più nemmeno nel valore, nella potenzialità della politica. Questo è Porcile, cioè Porcile, lo dice la parola, cioè tutto un porcile. Poi a Porcile seguirà una Medea, che è un ritorno al mito greco, non riuscito secondo me, in cui Pasolini pretenderebbe di far recitare alla Callas il ruolo di Medea come attrice, la grandissima cantante lirica alla quale viene negata l'opportunità di esprimersi attraverso la voce, rende poco in realtà come attrice, no? E quindi il film secondo me non è riuscito, è un'opera incompleta, non riuscita. La Callas ha bisogno di esprimersi attraverso la voce. Poi ci sono le opere di derivazione boccaccesca, Decameron del 1971, e poi seguirà al Decameron I racconti di Canterbury e Il fiore delle mille e una notte, che è una trilogia della vita, è anche l'ultimo film di Pier Paolo Pasolini in cui c'è un po' di allegria, diciamo così, di sfrenata allegria, voglia di vivere, no? Uno sguardo che ritorna, uno sguardo abbastanza ottimistico sul futuro, ma è soltanto un momento in cui Pasolini si abbandona a una sorta, chiamiamola tra virgolette, di allegria. L'ultimo film di Pasolini, Salò e le 120 giornate di Sodoma del 1975, sicuramente da lui stesso definito un film perverso, per protesta contro la perversione che è ormai dappertutto. Aveva ragione Pasolini, ma di quale perversione vogliamo parlare? Di quella politica, sicuramente, i tradimenti, è avvenuto un po' di tutto nel frattempo, no? Però non si fa un film perverso per contrastare la perversione. Questo film è un film brutto, secondo me, abbastanza duro, difficile da guardare, perché il film ispirato alle 120 giornate di Sodoma di De Sade, trasportato al tempo della Repubblica di Salò, quindi è un'operazione abbastanza così discutibile. Il film è strutturato in quattro parti, i cui titoli si rifanno all'Inferno di Dante. Rispetto alla trilogia della vita, il sesso è indagato come rapporto sadomasochistico tra vittime e carnefici, entrambi colpevoli. Vabbè, insomma, è molto complicato. Ci ritorneremo, probabilmente dovremo ritornare nel prossimo ciclo di trasmissioni a indagare, a parlare di questi ultimi film di Pasolini. Abbiamo dovuto scorrerli perché il tempo, siamo fuori tempo massimo e quindi non è possibile soffermarci ulteriormente. A questo punto, cosa possiamo dire per concludere questi incontri con Pasolini? Sono stati molto interessanti, secondo me, spero anche per voi, perché ci siamo accostati a un artista, uno dei più importanti intellettuali, artisti, poeti, registi del Novecento italiano, che ha lasciato sicuramente una traccia in tutti noi, in tutti quelli che hanno vissuto quell'epoca. La fine di Pasolini è la fine di un suo film. Pasolini finisce ucciso. Non si chiarirà mai, non si saprà mai se nella uccisione di Pasolini abbia influito di più l'aspetto politico del Pasolini, che non ha mai celato, ma anzi ha rivelato in maniera assolutamente chiara e identificabile la sua prospettiva, il suo pensiero politico. Se poi la fine di Pasolini sia più dovuta al fatto che anche Pasolini viveva in una specie di compromesso, no? Di contraddizione, in quanto i ragazzi delle borgate, essendo lui un omosessuale, venivano in qualche misura avvicinati dal grande regista, e loro magari si facevano qualche illusione, pensavano a Franco Citti, che poi ebbe una carriera comunque cinematografica, diventò lui stesso poeta e si espresse attraverso anche la letteratura, la poesia, insomma, pensavano che Pasolini potesse naturalmente avviarli al mondo del cinema, crearli come attore, plasmarli come attori, e queste illusioni probabilmente, perché ovviamente non è che Pasolini potesse creare di ogni ragazzo borgataro un attore, no? Era impossibile. Purtroppo ci rimise la pelle Pasolini, odiato anche perché come marxista viveva in questa sorta di, chiamiamola, contraddizione. Amava le borgate, amava i ragazzi di borgata, e i ragazzi di borgata si aspettavano da lui, dal grande regista, qualcosa che ovviamente non poteva lui concedere a tutti i ragazzi che avvicinava.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Un caro saluto da Sandro Alba, vi auguro una estate splendida, speriamo che questa estate esploda la pace, cari amici ascoltatori, esploda la pace per tutti, e ci risentiremo con le piogge dell'autunno. Un caro saluto da Sandro Alba.